SBS Italian.
Iniziamo il programma di questa mattina dallo Sri Lanka. La polizia della nazione ha reso noto nelle ore scorse che venerdì sono stati uccisi in un'operazione il padre e i due fratelli del sospetto organizzatore delle stragi di Pasqua. I loro nomi sono Mohammed Hashim e i figli si chiamano Zain Hashim e Rilwan Hashim. Noi nei prossimi minuti analizzeremo la situazione con Matteo Vergani, Senior Lecturer alla Deakin University, specializzato proprio in studi sull'estremismo. Matteo, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, iniziamo proprio dalla cronaca, con questa azione della polizia che avrebbe sgominato il quartiere generale da dove sarebbero partiti gli attacchi della domenica di Pasqua. Questa è venerdì, Zain Hashim è il nome del sospetto responsabile delle stragi ed era il leader di National Tawhid Jamaat, il, va detto, poco noto gruppo terroristico che avrebbe realizzato gli attacchi. Appunto, nel raid della polizia venerdì si è avuta la conferma solo nelle ore scorse che sarebbero morti il padre di questo Zain Hashim e i figli. Allora, cosa sappiamo di questi ultimi eventi?
Certo, beh, sappiamo che il rischio di attentati è ancora alto in Sri Lanka e sappiamo che la polizia sta facendo perquisizione a tappeto in tutta la comunità musulmana. Addirittura sono arrivate, diciamo, voci di rischi di anche esecuzioni sommarie, ci sono state anche denunce e paura da parte della comunità musulmana di repressione e di anche vendette contro di loro. Il fatto che siano coinvolti i familiari di uno degli attentatori non stupisce per niente, anzi è uno dei pattern che vediamo più spesso in gruppi, in cellule di terrorismo, che ci siano membri della stessa famiglia che appartengono comunque alla stessa ideologia. E infatti questo in qualche modo, Carlo, se vogliamo, spiega anche perché diversi di questi attentatori provenivano da famiglie ricche e benestanti. In tanti si chiedevano: ma com'è possibile che queste persone di cui stiamo parlando, ma due fratelli che erano coinvolti negli attentati erano figli di uno dei più ricchi businessmen dell'isola e una delle loro mogli si è anche fatta esplodere in un attacco suicida quando la polizia è arrivata a fare un raid nella loro casa. Quindi la domanda è: com'è possibile? Beh, è possibile perché all'interno di nuclei familiari si radicalizzano, si diffondono queste ideologie, queste appartenenze che vanno oltre, diciamo, il benessere materiale.
E quindi anche che coinvolgono interi nuclei familiari. Intanto ieri era esattamente una settimana dall'attacco di Pasqua. Messe di della domenica sono state cancellate dalla polizia per questioni di sicurezza. L'arcivescovo di Colombo, il cardinale Malcolm Ranjith, ha descritto questi attacchi un insulto all'umanità. Ecco, parliamo della paternità dell'attacco, che non era stata chiara fin da subito e le rivendicazioni dello Stato Islamico sono arrivate dopo qualche giorno. Una delle ipotesi che è stata fatta è che la strage, che lo ricordiamo ha causato più di 250 vittime, sia stata una vendetta per gli attacchi di Christchurch del 15 marzo. Matteo, è una pista credibile?
Beh, quella che sia una vendetta per gli attacchi di Christchurch non è molto credibile, perché per organizzare un attacco della complessità di quello che abbiamo visto in Sri Lanka ci vuole molto tempo, molto più delle 5 settimane che separano gli attacchi in Sri Lanka da Christchurch. In realtà, per esempio, se pensiamo ad attacchi simili, come può essere quello avvenuto a Mumbai nel 2008, ci sono voluti 2 anni per organizzare questo attacco, quello che c'è stato a Mumbai. Quindi ancora non sappiamo dello Sri Lanka, le investigazioni sono in corso, ma molto probabilmente sono stati organizzati per lungo tempo. Il ritardo nelle rivendicazioni, 2 giorni per l'attacco di Pasqua, in realtà 1 giorno per questo attacco di cui parlavamo, che è avvenuto venerdì, questa sparatoria tra la figlia di uno degli attentatori poliziotti, lì si è rivendicato anche quella, con 1 giorno di distanza. Quindi questi ritardi mostrano che le comunicazioni tra operativi in Sri Lanka e comando centrale dell'ISIS in Medio Oriente sono difficili, e questo non stupisce ovviamente, devono chiaramente prendere molte precauzioni. Probabilmente mostra anche che il ruolo dell'ISIS è stato maturato nel tempo, a lungo termine, attraverso contatti con alcuni membri del comando, addirittura con alcuni mediatori. Sappiamo ad esempio che Hashim era andato alle Maldive diverse volte. Le Maldive sono uno degli hub del reclutamento dell'ISIS nel sud dell'Asia, quindi c'è anche un'ipotesi che sia stato attraverso militanti dell'ISIS nelle Maldive.
Ma Matteo, il collegamento è sicuro che ci sia, o c'è anche la possibilità di un certo opportunismo da parte dell'ISIS nel rivendicare questi attacchi?
Hai ragione, l'ISIS ha rivendicato di tutto, ha rivendicato il famoso shooting a Las Vegas quando non c'entrava nulla, però in questo caso l'ISIS ha anche mostrato alcune fotografie, alcuni video e una conoscenza degli attentatori che mostra che probabilmente c'era un legame. E inoltre sarebbe strano se non ci fosse, perché un attacco contro obiettivi cristiani è tipico di gruppi nel sud asiatico, nel sud-est asiatico dell'ISIS, legati all'ISIS. Pensiamo a quello che è successo a Sulu nelle Filippine nel gennaio del 2019, attacchi contro chiese, a Surabaya in Indonesia, attacchi contro chiese. Quindi è un pattern simile che vediamo in questi attacchi regionali, dove il ruolo dell'ISIS potrebbe essere appunto appoggio organizzativo e forse economico. Verrà chiaro alla fine delle investigazioni, però è molto probabile, direi al 99%, che in qualche modo ci sia una connessione con l'ISIS.
Noi stiamo parlando con Matteo Vergani, Senior Lecturer alla Deakin University, è specializzato in studi sull'estremismo e stiamo analizzando la situazione in Sri Lanka, ma non solo in Sri Lanka, perché stiamo appena parlando di pattern, cioè la presa di mira dei luoghi di culto, che però va detto non è soltanto del terrorismo islamico, dello Stato islamico, visto che appunto 15 marzo è successa la stessa cosa con le moschee, le moschee di Christchurch, l'estremismo però questa volta era di destra. E poi nelle ore scorse ancora sangue a San Diego.
Assolutamente, un suprematista bianco, John Ernest, ha condotto un attacco 6 mesi dopo esattamente l'attacco al Yoga Tree of Life di Pittsburgh, dove 11 fedeli furono uccisi. C'è stato un attacco a Poway, a San Diego, in un'altra sinagoga. È un estremista di destra che ha detto di essersi ispirato apertamente all'attacco di Christchurch, e probabilmente questo è vero, perché è un attacco, diciamo, come quello che abbiamo visto a San Diego, non richiede molta preparazione, anzi in realtà è andato anche male, poteva fare molte più vittime, c'è stato una vittima e 3 feriti, ma solo perché il terrorista John Ernest non si è preparato bene e si è anche inceppata la sua arma durante l'attacco. Questo sì ha un legame con Christchurch, perché appunto l'attentatore ha pubblicato online un manifesto molto simile a quello di Tarrant, pieno di accenni antisemiti contro musulmani, contro l'immigrazione, sessisti, razzisti, eccetera. Quindi diciamo fa parte di una cultura dell'estrema destra a livello globale, che si nutre di prodotti di una certa cultura alternativa definita anche dalla alt-right, a cui nel suo manifesto, tra l'altro, Ernest, che ha condotto l'attacco ieri a Poway, si riferisce chiaramente ai prodotti della alt-right, quindi a Moonman, che è un rapper razzista, eccetera. Diciamo che c'è molta responsabilità in questo, secondo me, di come vengono riportati gli attacchi, tipo quelli su Christchurch, che danno notorietà ad attentatori di questo tipo e che spingono all'emulazione menti deboli come quelli dell'attentatore di ieri, che sono sul limite di commettere un atto violento, e agiscono ispirati per cercare di copiare i famosi copycat.
E non è un caso, che la prima ministra neozelandese Jacinta Ardern si è rifiutata più volte di pronunciare il nome dell'attentatore proprio per negargli questa pubblicità e la possibilità che le sue gesta e il suo nome venissero diffuse in tutto il mondo. Noi, Matteo, ritorniamo invece in Sri Lanka. Allora, dietro a questa strage che ha causato più di 250 morti, ci sarebbe un gruppo che si chiama National Tawhid Jamaat, che per stessa ammissione degli inquirenti era poco noto, sì sotto controllo, ma non considerato una minaccia così grave. chi sono e tra l'altro quali sono le certezze che ci siano loro, proprio loro dietro questo attacco?
Ma chiaramente le certezze ci sono a questo momento, sembra che le investigazioni ormai sono chiare, sembra che proprio è stata questa cellula. È chiaro che si sa poco di loro, anche perché in Sri Lanka non c'è una storia di violenza di questo tipo, jihadista o motivata da religione. In Sri Lanka c'è stata una guerra indipendentista che è durata 25 anni, che è terminata nel 2009, tra la minoranza etnica Tamil, ma le Tigri del Tamil erano un gruppo non a base religiosa, erano un gruppo indipendentista, anzi secolare, possiamo dire. Quindi in questo caso c'è stato anche un fallimento, chiaramente, come abbiamo letto sui giornali, dell'intelligence dello Sri Lanka, che non si aspettava un atto di questo tipo. C'è stato un atteggiamento poco scrupoloso, sicuramente, e anche dovuto a competizione e sfiducia nei confronti dell'intelligence indiana, che ha dato l'allarme, e questo mostra, come dici tu, il fatto che questo gruppo era poco noto. Però c'è da dire anche una cosa importante, che ci sono stati precedenti di odio contro, per esempio, i Sufi, quindi nella città natale di Hashim. Lui è stato, diciamo, uno dei predicatori online da anni, che si caratterizzava per sermoni di odio contro i Sufi, che sono appunto una denominazione dell'Islam che è considerata, diciamo, eretica da chi segue diciamo, ideologie estremiste legate all'ISIS. E c'era un terreno fertile per l'estremismo, una situazione di odio anche, devo dire, per buddisti contro musulmani. L'estremismo buddista in Sri Lanka era tenuto sott'occhio, diciamo, dagli esperti, da chi monitora la regione da anni, e fa parte dello stesso estremismo buddista che vediamo in Myanmar e anche in parte in Thailandia, di odio contro i musulmani. Quindi in questo clima di odio c'era la possibilità che era terreno fertile, diciamo, perché emergesse una cellula violenta come quella che abbiamo visto negli attacchi di Pasqua.
Matteo, in conclusione di questo nostro collegamento, che cosa ci dice questo attacco su come è cambiato il terrorismo? Sembra che gli obiettivi civili e la protesta contro la società occidentale sia scemato come obiettivo in favore di un tutto contro tutti religioso?
Beh, questa è la nuova evoluzione dell'ISIS. L'ISIS ha sempre avuto un taglio molto più sectarian contro tutti coloro, anche musulmani, che non avessero la stessa visione religiosa che hanno loro. E questo, la nuova evoluzione di ISIS a livello globale, con un impegno molto importante nel sud-est asiatico e nel sud asiatico, ci fa capire che ci saranno probabilmente, sono destinate ad aumentare questo tipo di attentati, perché sono ciò che dimostra a livello globale che l'ISIS è attivo, che l'ISIS è in grado di scatenare ancora la spirale del conflitto e in realtà di aumentare anche la frustrazione e il risentimento nei musulmani, perché più attentati significa più repressione da parte della maggioranza, per esempio, buddista in Sri Lanka, o più possibilità che avvengano attentati contro musulmani in altre parti del mondo, per aumentare la pressione contro musulmani e, nell'ottica, nella speranza dell'ISIS, facilitare il reclutamento. Quindi l'ISIS vuole creare questo, una spirale di odio, per far sì che il suo reclutamento sia più efficace. Chiaramente possiamo aspettarci che accada di nuovo, ma quello che dobbiamo fare è cercare di spezzare questa spirale dell'odio a partire da come parliamo di questi attentati.
Matteo Vergani, Senior Lecturer alla Deakin University, grazie per essere stato con noi questa mattina su Radio SBS. Buona giornata.
Grazie Carlo, ciao a tutti.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.